Giusto, Ferri, già la registrazione poi ve la mando. E la catechesi di oggi pomeriggio è sui pensieri ancora. E il giorno del deserto vi ho dato una scheda sulla mente ansiosa e c'erano dei passi tratti dalla scrittura, dei passi per contrastare i pensieri negativi. Più volte in questa settimana il Signore ci ha detto chiaramente, con Proverbi 4:28, la vita dipende da come pensi. Ed è tutto un cammino abbiamo detto, ci ha detto anche più volte, la conversione. La conversione non è dire una preghiera in più oppure fare qualche pratica in più. La conversione è cambiare modo di pensare. Non pensare più secondo le dinamiche del mondo, ma pensare secondo le dinamiche del Vangelo, che è un cammino che noi dobbiamo fare, un cammino che si realizza anche, specialmente, secondo me, attraverso la preghiera del cuore, dove i pensieri vengono sbriciolati e viene immesso nel nostro cuore, perché i pensieri sono pensieri della mente e pensieri del cuore. Quindi riuscire a pensare con il cuore. E ci sono quattro tipi di pensieri avvelenati. E che vale la gioia di esaminare. Il primo è il pensiero rumore. Questo pensiero deriva dalla continua insoddisfazione, dove noi rimuginiamo i pensieri e gli eventi negativi. Molte volte non è l'evento negativo in se stesso che fa male, ma il continuo girare il coltello nella piaga. Chi ruba fa un peccato, chi è derubato ne fa 100. E dice il buddismo che proprio è il girare il coltello nella piaga, il rimuginare il pensiero, e questo da noi si usa tantissimo. E raccontiamo, e a volte sembra che siamo un po' speciali. Perché abbiamo sofferto quando eravamo piccoli, abbiamo sofferto, ma gira e rigira abbiamo sofferto tutti, non è che diventi speciale perché hai avuto quella determinata sofferenza. Sei speciale quando diventi straordinario nel Vangelo. Questo rimuginare ci porta alla paranoia, dove viviamo una condizione al di là della realtà. Si costruiscono elaborazioni mentali secondo i nostri fantasmi diurni e notturni, pensieri notturni che ci impediscono di dormire. E terminato l'effetto chimico della pastiglia, c'è chi prende qualcosa per dormire, il pensiero negativo ritorna ad avvelenarci. Pur vivendo in uno stato libero, noi siamo fortunati a vivere in Italia, è una nazione libera che ti consente di vivere liberamente, però la vera prigione è qui, nella nostra testa. E molte volte noi non vogliamo uscire da questa prigione, vogliamo aggiustarla, mettere l'aria condizionata e aggiustarci un po', ma rimanere lì dentro. E durante il seminario, se vi ricordate, due o tre profezie dicevano che la gabbia è aperta, puoi uscire. E no, non esci, rimani dentro la gabbia. E queste sbarre mentali ci impediscono di vivere liberamente. Chi è questo pensiero rumore? È il nostro ego, che si gonfia e che sempre si trova in una situazione di disagio, di non realizzazione, di qualcuno che ce l'ha con lui, con lei. È proprio questo superego, io non ego, io aggiungo superego, perché veramente ci gonfia e siamo lì. E come fare per smorzare e educare questo superego? Gesù ce lo ha detto chiaro: dimenticarsi. Gesù ci ha detto: se qualcuno vuole venire dietro di me, rinneghi se stesso, alla lettera è dimentichi se stesso e mi segua. Se noi veramente vogliamo fare un cammino con Gesù, dobbiamo imparare a dimenticare noi stessi, a metterci di lato. Se invece voi ci fate caso, c'è sempre il nostro io, c'è sempre la nostra persona che è messa in evidenza. E dovremmo imparare, dove c'è questo io, aggiungere una D e farlo diventare Dio. È Lui che deve essere messo al centro della nostra vita. E noi decentrarci, troviamo poi veramente il centro, cerco un centro di gravità permanente. Questo centro è Gesù, non siamo noi. Il secondo pensiero è il pensiero predatore. E con questa espressione si raccolgono tutti i pensieri che derivano dal lavoro, dal guadagno, dal possedere, dal conquistare. Tutti dobbiamo guadagnarci da vivere, tutti dobbiamo lavorare per poter vivere. Tranne ieri ho visto al telegiornale una signora che a Bergamo ha vinto 5 milioni di euro, ma penso che forse può smettere di lavorare, ma tutti in genere lavoriamo. E sciarmolia appena detto. Scordatevelo, c'è tante persone che mi dicono prega che vinca il Superenalotto, cose. No, 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 no. I soldi non arrivano in questa maniera. E Gesù, comincia a lavorare per Gesù e tutto quello di cui hai bisogno te lo metterà davanti. Stai tranquillo. Chi mi serve, il Padre mio lo onorerà. Io credo di più nella parola del Signore che comprare i grattevinci. Basta dirlo, basta dirlo. E vi ricordate la catechesi sui 101 desideri? Bisogna essere precisi però. Quando io abitavo a Leggio, ogni giorno dicevo nei miei desideri: voglio un attico con tante piante, un attico bello, che abbia una bella visuale. E il Signore mi ha accontentato, mi ha dato un super attico su Piazza Navona. E con Padre Aldo che custo che lui è al pollice verde pieno pieno di piante, dove io andavo a dire il rosario che era una meraviglia. C'erano tutte queste piante, il super attico su Piazza Navona, che è una delle 10 città più belle del mondo. Signore mi ha accontentato. Adesso io specifico pure la città. Poi ancora il super attico, specifico pure la città, perché basta chiedere. Chiedete e vi sarà dato. E se tu sei convinto di quello che vuoi, ti sarà dato. E fidiamoci della parola. Allora, il pensiero predatore, ritorniamo a quello del lavoro. Ricordiamoci che Gesù ha detto: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Parabola significa dobbiamo lavorare per vivere e non vivere per lavorare. Il lavoro va ridimensionato e bisogna quindi ridimensionare il proprio lavoro, i pensieri che derivano dal libero mercato e dove cerchiamo il guadagno ossessivo. E a volte perdiamo la salute lavorando per poi avere questi soldi per curarci. Jung, in questo tuo libro bellissimo, Ricordi, Sogni e Riflessioni, dove quando è morto Jung ha avuto il permesso, sua moglie, di dire che tante di queste cose, la maggior parte del suo lavoro di Jung, che è un psicanalista spirituale, lo ha imparato proprio nella stanza tonda con l'aiuto delle anime, degli spiriti, angeli o cosa, che lo hanno istruito. Quindi l'importanza di imparare a vivere dentro di noi. Comunque, ecco, in questo libro riporta un dialogo con il capo indiano e dice: "Vedi quanto appaiono crudeli i bianchi? Le loro labbra sono sottili, i loro nasi affilati, le loro facce solcate e alterate dalle rughe, i loro occhi hanno lo sguardo fisso come sempre se stessero cercando qualcosa. Cosa cercano? I bianchi vogliono sempre qualche cosa, sono sempre scontenti ed inquieti. Noi non sappiamo che cosa vogliono, non li capiamo, pensiamo che siano pazzi." Gli chiesi: "Allora, perché pensasse che i bianchi fossero pazzi?" "Dicono di pensare con la testa", rispose. "Ma certamente, tu che cosa pensi?" Lui rispose: "Noi pensiamo qui", indicando il cuore. E c'è un pensiero del cuore e un pensiero della mente. Il pensiero della mente è indotto dalla pubblicità e va contro i comandamenti, e non desiderare la roba da altri, non desiderare la donna da altri. E fa parte dei 10 comandamenti, proprio la base della spiritualità. Noi viviamo in un mondo dove siamo invitati a desiderare la roba, e quindi sta pubblicità marcellante, e la mente si confonde, e la mente ci porta a desiderare anche la spiritualità degli altri. Lo ricordavo ieri sera con gli Aristogatti, quando Adelina e Guendalina vogliono far camminare i gatti come loro, che ognuno di noi è un essere unico e irripetibile. Non c'è nessuno, non c'è mai stato nessuno prima di me né dopo di me, così per ciascuno di noi. Quindi abituarsi a pensare con il cuore. Più volte ho detto che io penso una cosa e che desidero una cosa, poi ci respiro sopra e mi accorgo che è un falso, mi accorgo che non è vero. Quindi vedete un po' come siamo combinati. La preghiera del cuore ci porta al pensiero più alto. Noi abbiamo un pensiero base, che è la mente che mente, e il pensiero alto, che è il pensiero di Cristo. Paolo dice nella lettera ai Corinzi: "Io ho il pensiero di Cristo." Dovremmo arrivare a questo. Terzo pensiero avvelenato, il pensiero ideologia. Questo pensiero è l'adesione acritica integrale ad una dottrina religiosa o politica, quando il credo si perde al di là di ogni riflessione. E quando le guardie sono state mandate dai sommi sacerdoti per arrestare Gesù, loro tornano e non l'hanno arrestato. E allora dicono: "Alcuni di loro volevano arrestarlo, ma nessuno gli mise le mani addosso." Le guardie tornarono quindi dai sommi sacerdoti e dai farisei, e questi dissero loro: "Perché non lo avete condotto?" Risposero le guardie: "Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo." Ma i farisei replicarono loro: "Forse vi siete lasciati ingannare anche voi? Forse gli ha creduto qualcuno fra i capi o fra i farisei?" Ecco qui. Noi siamo, quando facciamo parte di una istituzione, dobbiamo pensare quello che pensano loro. Dobbiamo pensare quindi e non dare un'adesione critica. Gesù ha detto chiaramente: sapete giudicare se domani piove o fa bel tempo, e non sapete giudicare questo tempo. Noi siamo invitati a giudicare questo tempo per aderire o meno ad alcune cose e avere la capacità di distanziarci. Io credevo che queste cose fossero superate, ma con tutto quello che è successo, basta un parrocchietto da niente che ti dice no, no, non ci devi andare. E persone che hanno fatto un cammino, che era un cammino appiccicato, boom, cade tutto. Perché ecco, a Palermo quello che l'abate di San Martino gli ha detto no, non ci devi andare, una persona tutta entusiasta, ma che bello, ho trovato la quadra, ho trovato cosa. L'abate di San Martino delle Scale gli dice no, non ci devi andare, boh, non c'è andato più, non è venuto più. Perché questo? Perché la nostra fede si poggia, si appiccica, è una cosa appiccicata, quindi siamo posseduti. Ecco, nel libro dell'Apocalisse, il marchio della bestia, 666, che viene messo sulla fronte e viene messo sulle mani. Tu devi pensare quello che pensa il governo. L'abbiamo visto, scusate, durante il ventennio. Tu devi pensare se potessi avere 1.000 lire al mese, ti devi sempre contentare e devi pensare quello che pensa il regime. Tutte le dittature, la prima cosa che fanno, bruciano le biblioteche, chiudono l'università, perché tu non devi pensare, tu devi pensare quello che ti dice il regime. Questo è l'indemoniamento 666, che tra l'altro è www. Sapete che per gli ebrei ogni numero corrisponde ad una consonante e 666 corrisponde a www, il mondo di internet. C'è di tutto e di più, e anche qui bisogna imparare a fare discernimento. Quindi siamo invitati ad andare oltre l'ideologia corrente, e qui il primo Papa nella prima enciclica dice a Pietro, prima Pietro 3,15, adorate Cristo il Signore nei vostri cuori. La preghiera del cuore, che cos'è? Adorazione. E mi pare che c'è stata una profezia forse stamattina o ieri sera dove dice di carezzare il mio volto. Come si fa a carezzare il volto del Signore? Ecco, è l'adorazione. Noi siamo invitati proprio a chiedere, poi adorare. Adorare è come? È dentro di noi, Gesù che vive dentro. Adorate il Signore Cristo nei vostri cuori e sarete sempre pronti a rispondere, a dare di domanda a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. Perché è ovvio che poi ti chiederanno, ma perché sei andato alla tua île? Ma perché fai questo? Tu devi essere pronto a rispondere della speranza che è in te. Bellissimo, vi dicevo, questa speranza che è un fondamento del nostro vivere. E Gesù viene ad aprirci gli occhi. Ecco, ho detto che il Signore guarisce i nostri occhi, inocula questo collirio, è una creazione nuova. Il cieco nato è nato cieco, quindi non ha mai visto la luce. Gesù gli spalma del fango negli occhi, che è il gesto della creazione. Quando siamo stati creati in Genesi 2,15, da quelle parti, dice proprio che fece del fango, poi soffiò. E l'uomo divenne un essere vivente. E quindi Gesù ci apre gli occhi, e questa apertura degli occhi dà fastidio a chi vuole che tu devi vedere con gli occhi tuoi. La prima liberazione che noi dobbiamo fare è la liberazione dei nostri genitori. E noi vediamo attraverso gli occhi della mamma cosa vedi? L'ho spiegato, mi pare, in questi giorni. Vedo degli alberi, ecco, vedo attraverso gli occhi della mamma. E abbiamo anche Bartimeo, figlio di Timeo, che Gesù dice chiaramente a quest'uomo: tu cosa vuoi? Questo Bartimeo che chiamava Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E tutti dicevano: zitto, zitto, lascia stare. E lo insultavano, ma lui più lo insultavano, più lui gridava: Gesù, Gesù, Gesù. Tanto che Gesù dice: basta, qual è che sta voce? Ilaria, no, Ilaria è lì tranquilla ora. E chi è che urla? Sta urlando il cieco. E Gesù, è ovvio che ci vuole la scienza di Pindaro, che vuole vedere. E Gesù gli dice: tu cosa vuoi? Non quello che vuole tuo padre. Come sta tuo padre, Mimmo?
Molto bello, grazie.
Ora muore, ora muore, ora muore. E chiuso, manghino altro. Ok. E devi vedere con gli occhi tuoi. Faccio come... Devi vedere con i tuoi occhi. Non con gli occhi del papà. Una volta che ci siamo liberati dal vedere con gli occhi del papà e dal vedere con gli occhi della mamma, dobbiamo diventare autonomi, autonomi. Ed è importante questo, perché poi è diventare irriconoscibili. Irriconoscibili, perché questo cieco nato, ma è lui o non è lui? È vostro figlio o non è vostro figlio? E non essere più riconoscibili. Ecco il cammino che siamo invitati a fare, togliendo questi pensieri avvelenati, il pensiero ideologia. Che tra l'altro anche il pensiero ideologia, lo vediamo Novax, Provax, terrapiattisti, io vedo BioBlu, io vedo TG1, io vedo TG5, mio cugino mi manda, è abbonato a diversi quotidiani, una decina, ogni mattina me li manda, io gli do una scorsa, almeno alle prime pagine. È incredibile come le notizie, alcuni non lo dicono completamente, altri li mettono a carattere cubitale e altri. E allora la notizia non dipende più dalla notizia oggettiva, è successo questo, ma dipende dal giornale di chi è. Di chi è poi ognuno, mio cognato mi dice: no, devi leggere il Fatto Quotidiano. Lo leggo, mi piace, però se tu poi leggi la vita, no, la vita non la devi leggere. Guardate soltanto la prima pagina e ci accorgiamo come l'ideologia, perché poi tu le riconosci, quelli che ascoltano BioBlu e quelli che ascoltano TG1, le riconosci. Adesso c'è il vaiolo delle scimmie, state attenti e cose. È tutto sto inoculare paura. Fatti tu un pensiero e cerca di discernere tu e lascia stare tutti questi pensieri ideologici avvelenati. L'ultimo pensiero è appunto quello intrattenimento. Che appunto è mediato dai mass media e dalla comunicazione di massa. Anche il libro ti condiziona, anche la spiritualità. Io ho fatto gli studi di spiritualità dai carmelitani. E quindi ecco perché vi cito sempre Santa Teresa, San Giovanni della Croce, perché questa per me è la spiritualità per eccellenza. Però, ad esempio, il Papa ha fatto spiritualità dai gesuiti e quindi ignaziani, che sono completamente diversi. Leggere un libro ci condiziona, è un libro, anche un romanzo, un giallo, per non parlare poi dei libri di spiritualità, senza considerare tutta la paccottiglia religiosa, tutti questi libretti di rivelazioni o pseudo e tutte queste cose. E l'unica è proprio quella, per togliere, è quello di andare alla scrittura. Andare alla scrittura, come dice San Francesco, sine glossa, al di là di ogni commento. Io che conservo tutte le mie omelie e tutte le mie, mi accorgo di come col passare degli anni, cambiando io, cambia anche il modo di capire la scrittura, perché la scrittura è un pozzo senza fondo, e dice San Girolamo nel 300, che ha tradotto tutta la Bibbia, e dice: la scrittura cresce insieme a te. Quindi più noi cresciamo, più comprendiamo la scrittura. Ecco, allora quando faccio quelle battute che arrivano, che ti danno una news, perché sono arrivati, adesso ci sono arrivati. Quindi ecco, il cammino per capire meglio la scrittura è di essere persone libere. Più esci dai condizionamenti del regime, viviamo in un paese libero, ma ci sono piccoli regimi, e tu comprendi la scrittura, e la scrittura veramente ti illumina, ti illumina. Una di queste cose è proprio quello della preghiera del cuore, questo vivere il cuore e riuscire a vivere il silenzio. Ecco, in questi giorni io vi faccio fare questi esercizi, e ogni volta che ci incontriamo, vi faccio fare degli esercizi per la pulizia interiore. Non possiamo fare le cose come se non puliamo prima la casa, se non buttiamo via i rifiuti, l'umido, il vetro, la plastica, se non li buttiamo via tutti i vari traumi emozionali, diventa una cosa appiccicaticcia. Questo silenzio diventa un sedativo, che va bene, che va bene. Ciao Giuseppe, lodi al Signore. La preghiera del cuore in silenzio, a parte questi esercizi tipo il toglitappo. Oggi faremo un esercizio dei sette arcangeli. Ecco, abbiamo pregato la coroncina parlando, ma i sette arcangeli corrispondono ai sette chakra, ai sette punti energetici. È un bellissimo esercizio che io ho registrato e che molte volte me lo riascolto in preghiera, proprio per ricentrare i vari centri energetici, perché viviamo e abbiamo bisogno sempre di ricentrarci. A parte questi esercizi del toglitappo, in silenzio basta respirare, il minimo sindacale è 20 minuti. In silenzio, poi metti le musiche a 432 Hz, va ancora meglio. Comunque fai. E questo serve a svelenire la tua mente, a svelenire la mente e a guarire, perché il problema nostro sono i nostri pensieri. E cosa si ottiene facendo il silenzio? Questo silenzio che non è chiudere le labbra, ma chiudere la mente. L'ho detto con Santa Teresa, questa scimmia impazzita. Quando tu stai in silenzio, perché tante volte le persone non sopportano la preghiera del cuore, perché appena stanno in silenzio diventano pazze, pazze, perché la scimmia pazza comincia a muoversi. E qualcuno, ecco, ha scritto una domanda: perché quando finisco la preghiera del cuore non vedo bene, vedo tutto sfocato per almeno mezz'oretta, mezz'ora. E quando tu respiri, il respiro ti fa una centrifuga e quindi il corpo reagisce. Ieri qualcuno ha respirato bene e gli si sono attorcigliate le mani. Si è spaventato, ma basta respirare normale e poi ritorna, no, normale. Questo succede nelle mani, nei piedi e anche nella bocca. Ricordo E bisognerebbe non spaventarsi, continuare, perché dopo questa c'è la botta, veramente togli. Ricordo a Paestum, una signora veniva per la prima volta, tutta storta, ma continuava a respirare. Io mi sono avvicinato e ho detto, respira, dice, no, 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 no. E poi mi raccontò che fu un'esperienza stupenda, che quando c'è la Brigata del Cuore a Salerno viene. E ricorda quello come una rinascita, ecco l'importanza del respiro. Carlo Maria Martini, nel libro Conversazioni notturne a Gerusalemme, scrive: mi angustiano le persone che non pensano, che sono in balia degli eventi. Vorrei individui pensanti, questo è importante. Soltanto allora si porrà la questione se siamo credenti o non credenti. Noi dobbiamo avere pensieri, non essere pensati dai nostri pensieri. E qui vale molto la disciplina. Nella preghiera del cuore vi ricordo che noi siamo guardati da Gesù. Lo sguardo porta ordine, è stato fatto con la fisica quantistica, vedono dei vetrini e sono tutti scombinati, scombinati. Quando l'operatore guarda, ecco che si ordinano. Noi siamo tutti scombinati, dentro di noi c'è un caos, che è già bene, diceva Nietzsche. Nessuno può generare una stella se non ha un caos dentro di sé. Quindi, a partire da questo caos, quando noi, ecco, ci mettiamo a fare la preghiera del cuore, cominciamo a respirare, Gesù ci guarda e mette ordine. Quante volte noi vogliamo mettere ordine? Io sono disordinato. Quando ero piccolo avevamo un armadio, mezzo io e mezzo Antonio. Il mio era sempre disordinato e Antonio, bello invece, tutto bello squadrato, anche la mia scrivania c'è una confusione enorme. Lui tutto bello, fa parte di una cosa mentale. Però, ecco, in questo disordine interiore che abbiamo, Gesù viene a mettere ordine. È stupendo, è bellissimo. Basta mettersi così, respira. Gesù lo ha detto chiaro, quando Natanaele era sotto il fico, l'albero della maledizione, e dice: io ti ho visto ieri, quando ti ho visto, ti ho guardato, quando eri sotto l'albero del fico. Noi adesso ci metteremo sotto l'albero del fico e lasceremo che il Signore ci guardi e metta ordine nella nostra vita. Questo è bellissimo, perché magari noi, almeno io, non ci riesco. Ecco che allora Gesù, guardandomi, mette ordine. E io sono un po' un discepolo di Rossella Gagliotto, e no, Rossella O'Hara, Gagliotto è lei. La lingua batte dove il dente duole. E Rossella O'Hara cosa diceva? Ci penserò domani, io faccio così. E quante volte situazioni? Vabbè, domani ci pensiamo. E così, domani faccio la preghiera del cuore e le cose si ordinano da sole. Un po' come Mago Merlino quando deve fare la valigia e le cose si ordinano da sole ed entrano nella famosa borsa. E così è nella nostra vita. Gesù mette ordine. Tu devi soltanto distenderti e lasciarti guardare da Lui. Non è amen ancora, perché nella preghiera del cuore ti dà la forza. Quanto sto parlando? Aspetta, 34 minuti, altri 2 minuti. Luciana ha spolierato. Questo che era già stato scritto, per la preghiera del cuore, la famosa frase di Churchill quando il 13 maggio del 1940 bombardavano Londra e il consiglio lì disse: arrendiamoci, se no qui veramente saremo rasi al suolo. E Churchill disse questa famosa frase: mai, mai, mai arrendersi. E difatti poi hanno vinto la guerra. Come diceva papà Raffaele, a tutti puoi fare guerra fuorché dell'Inghilterra, che è forte. E così siamo noi. E noi mai, mai, mai arrendersi, non arrenderti mai per niente, piccolo o importante o grande, non cedere mai alla forza, dinanzi alla forza o all'apparente superiorità schiacciante del nemico. Perché qui non è soltanto, ecco, la frase di Churchill, ma è anche la parola di Dio. Voi siete da Dio, colui che è in voi è più grande di colui che è nel mondo. Prima Giovanni 4:4. E tutti noi possiamo dare una svolta alla nostra vita. Non è mai troppo tardi. Vi ricordate questo famoso, facevano questa trasmissione, non è mai troppo tardi, facevano una specie di scuola alla televisione. Non è mai troppo tardi. E lo vediamo nella scrittura. E tutti noi siamo discepoli di Mosè. Mosè ha fatto 40 anni, 40 significa un periodo, il primo periodo nella reggia del faraone, i secondi 40 anni deluso, contuso e confuso, si sposò con Zibra, cambiò religione, ha detto basta, non voglio sapere più niente. Ma Dio, quando ti chiama Pierre, non è che tu dici basta, basta, vado a fare una bella mangiata, una bella cosa e mi dimentico di tutto. Dio ti tampina e così ha fatto con Mosè e gli ultimi 40 anni lo chiamò per diventare condottiero di questo popolo. Per non parlare dell'albero genealogico di Gesù, ecco, anche Gesù aveva situazioni nel suo albero, specialmente le donne, non è soltanto la mia bisnonna Birichina, Santina, pure Margherita, le mie bisnonne. Comunque, nell'albero genealogico di Gesù c'è Tamar, vedova senza figli, che riesce con uno stratagemma ad avere due gemelli, e non vi racconto, andatela a vedere nella scrittura. Rahab, che è prostituta, entra nell'albero genealogico di Gesù. Ruth, dall'amore al femminile, ecco che genera ed entra nell'albero genealogico di Gesù. Per non parlare di Matteo, Levi, pubblicano, collaborazionista con Roma, e incontra Gesù e diventa il grande Matteo. Saulo, che addirittura perseguitava Gesù, però ecco, dallo scontro c'è l'incontro. Si è incontrato con Gesù ed ecco che la sua vita è cambiata ed è diventata l'apostolo di tutte le genti. Io creo cose nuove, non ve ne accorgete, cose nuove. Non rendo nuove tutte le cose. Domani noi ce ne andremo, ritorneremo a valle e con questa ricchezza di questa settimana. Adesso, in questa preghiera del cuore, abbandoniamoci a quello che il Signore ci indicherà per fare della nostra vita una vita nuova. Amen.